Allora, io ho cercato di dare un taglio storico, perché secondo me per capire il presente e il futuro è importante capire prima il passato. Noi abbiamo, come Italia, avuto un passato molto importante nel campo della fisica nello spazio e nel campo spaziale. Allora, come ho organizzato questa discussione? Intanto vediamo se riesco a farlo funzionare. Allora, di cosa parliamo? Noi parliamo di quali sono i canali, giusto? Queste cose magari voi le sapete meglio di me, quali sono i canali di informazione astronomica principali, perché si fa astrofisica allo spazio, le motivazioni principali, quali sono stati i precursori dell'astrofisica allo spazio e in particolare il ruolo avuto all'Italia con il progetto San Marco, per l'astrofisica dell'energia e per la planetologia, e poi alla fine insomma sarà uno spaccato delle missioni astrofisiche allo spazio in cui l'Italia e l'INAF, in particolare la struttura astrofisica, è coinvolta al momento. Quello che facciamo al momento è fortemente legato a quello che abbiamo fatto in passato, perché queste cose qui non nascono, le missioni spaziali sono cose, progetti che vanno avanti per decine e decine di anni, quindi quello che facciamo adesso è diciamo, riflette quello che avevamo fatto in passato. Allora, i canali di informazione astronomica sono essenzialmente quattro. La prima e la più importante, quella che conosciamo meglio, è la radiazione elettromagnetica. La luce è una forma di radiazione elettromagnetica. La radiazione elettromagnetica si estende dalle onde radio ai raggi gamma e praticamente ci porta l'informazione dagli oggetti celesti. Noi fino all'inizio del secolo utilizzavamo solo la luce, che era l'unica cosa che noi potevamo vedere la Terra, e invece adesso abbiamo allargato, no? La seconda, se sono cose non chiare, se riesco, ditemelo subito, così le spieghiamo subito, e se riesco a spiegarvele risolviamo subito il problema.
Storicamente agli inizi del Novecento abbiamo iniziato a usare l'informazione elettromagnetica?
La luce noi abbiamo osservato con Galileo, il telescopio, tutto questo qui, insomma, era la sola fonte di informazioni che ci arrivava dallo spazio, no? La luce o la elettromagnetica? Poi questo ci arriviamo in seguito, faccio vedere, ci arriviamo in seguito. Il secondo canale importante di informazione astronomica sono i raggi cosmici. I raggi cosmici sono particelle con massa, hanno quindi, se viaggiano nello spazio, viaggiano a velocità inferiore a quella della luce, e se sono carichi, la maggior parte, sono il 98%, sono nuclei di elio, quindi sono carichi, vengono influenzati nel loro percorso dal campo magnetico. Quindi, mentre la luce viaggia in linea retta, il raggio cosmico influenzato dal campo magnetico, quindi da dove ci arriva, la direzione in cui arriva il raggio cosmico, non è detto che è la direzione da cui è partito. Quindi sono molto difficili da capire qual è l'origine dei raggi cosmici. Poi ci sono i neutrini e gli antineutrini, ce ne sono i sei tipi. I neutrini interagiscono pochissimo con la materia, quindi sono difficili da rilevare, perché loro passano la Terra senza essere praticamente assorbiti, e quindi ci vogliono dei grossi rivelatori, e se ne contano proprio sulle dita di una mano quelli che sono stati rivelati finora. E per finire sono le onde gravitazionali, che sono state ultimamente, sentite anche voi, e che è un'altra fonte di un altro canale di informazione astronomica, ma essenzialmente finora abbiamo utilizzato solo la radiazione elettromagnetica, okay? Perché si fa astrofisica allo spazio? Quindi veniamo a rispondere alla domanda che aveva fatto lei: quali sono le motivazioni principali? Già all'inizio del secolo, circa 100 anni fa, uno dei pionieri dello spazio, il tedesco Hermann Hoppe, discusse dei vantaggi che poteva avere porre un telescopio al di fuori dell'atmosfera terrestre. E i vantaggi principali possono essere: la prima è l'eliminazione delle perturbazioni atmosferiche, che possono essere di due tipi. Il primo tipo è l'assorbimento atmosferico. La nostra, fortunatamente, l'atmosfera scherma gran parte della radiazione elettromagnetica che ci arriva dallo spazio, e quindi a terra arrivano solo la parte visibile, in cui è sensibile il nostro occhio, e una parte delle onde radio. Per fare osservazioni in altre frequenze d'onda, no? Che per esempio nei raggi del V, nel Rx, bisogna portare lo strumento al di fuori dell'atmosfera terrestre, altrimenti non, la radiazione verrebbe assorbita. Ma voi vi chiederete, ma perché è importante fare l'osservazione dello stesso oggetto, no, a diverse lunghezze d'onda? Che uno dice, lo faccio solo nell'ottico, me ne frego le altre. No, invece è fondamentale perché ogni lunghezza d'onda porta delle informazioni che servono poi a caratterizzare l'oggetto stesso. Per esempio, se prendete questa galassia M81 e osservate diverse lunghezze d'onda, potete vedere che dal radio all'X il suo aspetto cambia moltissimo. Per esempio, il radio mappa le zone di le rimanenze delle supernove, l'X mappa le zone più calde all'interno della galassia, il buco nero centrale, eventuali altri sorgenti puntiformi. Se prendiamo l'H alfa, tra questa qui mappa le zone in cui c'è formazione stellare recente, e quindi tutte le lunghezze d'onda servono per avere un quadro coerente dello stesso oggetto, quindi per fare l'astrofisica. Il secondo tipo di deformazione che è imputabile all'atmosfera terrestre ovviamente è legata al SIMD, al fatto che se noi osserviamo attraverso l'atmosfera le immagini vengono deformate, no? Quindi potete vedere benissimo qui un'immagine di uno stesso oggetto preso a terra con un telescopio della classe degli 8 metri, quindi un telescopio abbastanza grande, confrontato con quella presa dallo Space Telescope che sta fuori dall'atmosfera terrestre, che è un telescopio della classe dei 2 metri. Potete vedere che con lo Space Telescope l'immagine è più nitida, quindi riusciamo a vedere dei particolari che nell'immagine a terra non riusciremo a vedere. Usualmente a terra abbiamo un SIMD che va a 0,3-0,5 secondi d'arco, con lo Space Telescope riusciamo a raggiungere circa 10 volte più basso, 20 volte più basso. Okay? Quindi queste sono le due principali motivazioni per cui si va a fare osservazioni al di fuori dell'atmosfera terrestre. Poi ce ne sono altre. Nel caso della planetologia, ovviamente, se portiamo lo strumento sul pianeta che vogliamo fare le misure, è meglio. Se vogliamo misurare degli atomi neutri piuttosto che degli atomi carichi nell'atmosfera di Venere o di qualche altro pianeta, in qualche modo, se ci portiamo lo strumento è senz'altro. E per finire, portare lo strumento al di fuori dell'atmosfera terrestre, se l'orbita è adeguata, se l'orbita è molto ellittica del satellite che porta a bordo questo strumento, possiamo fare delle osservazioni lunghe, cose che non potremmo fare a terra. A terra siamo limitati dal ciclo notte-giorno, cioè noi possiamo osservare un oggetto, ma poi quando il sole sorge siamo fregati. Invece lì, in quel caso, potremmo osservare l'oggetto. Quindi se avete degli oggetti che hanno delle caratteristiche di variabilità su tempi scala lunghi, questo qui possiamo studiarli nello spazio, ma a terra avremo delle difficoltà. Okay? Vediamo ora, queste sono quindi le motivazioni principali perché è importante portare fuori la strumentazione. I precursori dell'astrofisica allo spazio. Nel 1940, praticamente l'astrofisica spaziale è un byproduct della seconda guerra mondiale, nel senso che quando gli americani portarono indietro negli Stati Uniti i missili V2 che avevano sequestrato i tedeschi, con cui i tedeschi combattavano Londra, tutti questi razzi cominciarono a essere usati per fare delle osservazioni. Tant'è vero che la prima osservazione dello spettro del Sole è stata fatta nel 1946, qui vedete appunto un'immagine di un lancio e di un recupero di un missile V2 con cui sopra c'era della strumentazione, lo mandavano su, facevano le osservazioni in raggi X, facevano le osservazioni in spettro V, per quello che durava il volo, e poi il razzo tornava a terra e uno recuperava la strumentazione e faceva degli studi. Quindi comincia intorno al 1946-1947 quando Herbert Friedman comincia a fare studi di questo genere. Ma il vero inizio dell'astrofisica spaziale è quando venne lanciato lo Sputnik. Sputnik non aveva nessun tipo di strumento scientifico a bordo, ma innescò una corsa agli armamenti, non tanto per motivi scientifici, perché poi, insisto, Sputnik non aveva niente, non c'aveva nessun strumento scientifico rilevante, però dimostrò che il vettore R7 con cui era stato lanciato aveva portata intercontinentale, quindi dimostrò che gli Stati Uniti non erano più al sicuro. E questo qui innescò una corsa allo spazio, perché insomma, gli Stati Uniti si resero conto che i russi avevano un missile che gli avrebbe permesso, volendo, di bombardare gli Stati Uniti. E quindi cominciarono. Cosa?
Era una guerra fredda,
insomma, quindi questa è la copertina della domenica del Corriere. Vi metto qui anche il materiale che ho accumulato in questi anni, questo è il materiale mio, la domenica del Corriere, appunto, in cui il disegnatore insomma illustrava la partenza del razzo Sputnik da una base che a quell'epoca non si sapeva nemmeno dove l'avevano lanciato, era una base a nord del Mar Caspio, e quindi, e dopo una serie di fallimenti anche gli americani finalmente riescono a mandare su nel 58, quindi un anno dopo, il primo Explorer 1, che portava a bordo della strumentazione scientifica. Quindi secondo me, qui appunto c'è il razzo Explorer 1, Von Braun, il Van Allen, questa prima strumentazione scientifica, praticamente scoprì le fasce di Van Allen, che sono fasce di radiazioni cariche intrappolate nella magnetosfera terrestre, al campo magnetico terrestre. E secondo me questo inizia a tutti gli effetti, è l'inizio della scienza dello spazio, perché portava a bordo la prima strumentazione scientifica per qualche tipo. Sì. Questo è il 58, era il fine gennaio del 58, un anno dopo. Cioè non riuscirono subito, provarono a mandare subito dopo lo Sputnik, provarono a mandare su qualcosa, il razzo scoppiò, quindi, e venne creata la NASA, perché negli Stati Uniti c'erano diverse agenzie che provavano a fare questa cosa, ma non ci riuscirono, e quindi il governo creò la NASA per cercare di convogliare tutto il... Infatti anche la NASA nasce nel 1958. E nel periodo, quindi appunto, una serie di missioni, per esempio nel periodo che va dal 58 a fine anni 60, quindi dal 1970, sono state 42 missioni scientifiche, poi con target che vanno dallo studio della Terra all'astronomia, allo studio di altri pianeti. Nel 59, questo lo voglio riportare perché è importante, perché nel 59 Bruno Rossi, che era uno scienziato italiano che era emigrato negli Stati Uniti a seguito delle leggi razziali, e Riccardo Ciacconi iniziarono una serie di esperimenti a razzo per osservare i raggi X emessi al Sole, per quindi cercare l'emissione X di sorgenti extrasolari. Quell'epoca non si sapeva molto. L'unica sorgente per cui avevamo preso la misura della radiazione X era il Sole. Tant'è vero che l'esperimento che Giacconi, no? Bruno Rossi, Giacconi proposero alla NASA fu bocciato dalla NASA, perché sulla base del fatto che quelli che facevano la NASA sosteneva che siccome avevamo l'osservazione X del Sole, uno sapeva qual era la luminosità X del Sole, se uno portava quella luminosità X a distanze cosmologiche, cioè a distanze, a grandi distanze, non ci sarebbe stato nessun modo di poter rivelare alle sorgenti X. Tant'è vero che questi qua usarono un trucco, cioè la missione che progettarono non era per trovare quello che poi farò vedere, la prima sorgente X extrasolare. Loro progettarono un esperimento per studiare l'albedo dei raggi X emessi dal Sole, che andavano a battere sulla Luna e tornavano poi verso la Terra. Siccome in quel periodo lì c'era la corsa, no? Un po' c'era un po' la corsa negli anni 60 alla missione lunare, più informazioni si riuscivano a acquisire sulla Luna e meglio era. Quindi loro usarono questo trucco. L'esperimento che poi se vi faccio vedere fu approvato non dalla NASA ma dai militari. Giusto due parole, Riccardo Ciocconi sapete, è stato un premio Nobel per la fisica nel 2002 insieme a Davis e Kojima proprio per la scoperta delle prime sorgenti di raggi X, e fu un allievo di Giuseppe Occhialini qui a Milano, che è stato un grandissimo fisico italiano. Allora, che cosa fecero? Il 18 giugno 62, dopo un paio di tentativi falliti, venne lanciato un razzo AeroB e questo razzo raggiunse una quota di 225 km e aveva a bordo tre contatori proporzionali. Contatori proporzionali non misurano altro che l'ingresso di particelle, diciamo, energetiche, no? E quello che trovarono fu una cosa di questo genere, cioè c'era un fondo più o meno costante, però poi spostandosi il razzo girava, no? Il razzo aveva la rotazione, aveva il contatore proporzionale, scoprirono questo eccesso di emissione. Questo è il classico eccesso di emissione che uno si aspetta quando una sorgente di radiazione passa davanti al contatore. Qui lo potete vedere, no? Se ho un contatore proporzionale fatto in questo modo, quando lo sposto, quando l'emissione della sorgente mi entra nel campo di vista del mio contatore, ho un aumento dei conteggi del contatore. Ci siamo? E qui praticamente poi c'era anche la radiazione diffusa, ma questo è un altro discorso, e praticamente i dati ottenuti da questa osservazione segnano di fatto la nascita dell'astronomia X. Cioè praticamente si era dimostrato che c'erano delle sorgenti al di fuori del nostro sistema solare che mettevano i raggi X e di cui nessuno aveva predetto l'esistenza. Quindi nasceva un nuovo filone di indagine astrofisico. Non era così scontata la cosa, nel senso che nessuno sapeva, lì sono andato a fare delle osservazioni in un campo nuovo. Per certi versi è anche più, cioè mentre le onde gravitazionali le hanno rivelate quest'anno dopo 100 anni di Einstein le aveva proposte, ma le stavano cercando perché sapevano che erano state predette. Qui invece no, nessuno sapeva che sarebbero state.
La sorgente di queste radiazioni sapevano cosa potessero
fare. E ci misero diversi anni, un buco nero, insomma. Questo è per quanto riguarda l'astrofisica. Per quanto riguarda l'esplorazione del sistema solare, lo stesso, nel periodo che va dal 57 fino essenzialmente agli anni 70, ci sono state tantissime missioni, principalmente all'esplorazione della Luna e della Terra, la magnetosfera terrestre, particelle, le cariche in alta atmosfera e così via, Marte e Venere, visto che erano i pianeti più vicini. Okay? E sono state tantissime missioni sia da parte degli americani, che da parte dell'Unione Sovietica. Insomma, qui potete vedere con le Y le missioni che hanno avuto successo, invece con le F le missioni che sono fallite. Quindi potete vedere che sono tanti successi ma anche tanti fallimenti. Probabilmente oggi non potremo mai accettare una cosa di questo genere, perché dopo due o tre fallimenti terminerebbero il programma. E in Italia? Cioè, quindi siamo arrivati intorno agli anni 70, no? Dagli Stati Uniti e Unione Sovietica. In Italia cosa succede? In Italia partiamo, come al solito, molto presto, nel senso che nel 57 viene costituito il Centro di Ricerche Spaziali dell'Università di Roma, con due, essenzialmente ad opera di due persone, che sono Edoardo Amaldi, che è stato un grandissimo fisico italiano, e il professor Luigi Boio, che può essere considerato il padre dello spazio italiano, quello che ha spinto di più per portare l'Italia nello spazio. Nel 59 viene creata la Commissione per le Ricerche Spaziali all'interno del CNR e nel 63 nasce un altro organismo all'interno del CNR al fine di promuovere e coordinare la ricerca scientifica pura ed applicata nel campo spaziale. Poi fu sciolto per motivi per dissidi interni nel 71. Quello che uno dei punti fondamentali del programma spaziale italiano è il progetto San Marco, che venne approvato nel 61 ad opera del governo Fanfani, con un notevole supporto da parte di Giorgio La Pira. Per Giorgio La Pira, Fanfani, che se molti di voi conosceranno questi nomi, sono stati dei giganti rispetto a ai politici che ci sono oggi. Sono stati veramente dei giganti, sono stati lungimiranti, erano uniti con Luigi Broglio, però da una profonda cristianità, quindi questo qui è stato un fattore molto importante del progetto San Marco. E tra l'altro Fanfani è stato anche segretario dell'ONU, è stato l'unico italiano segretario dell'ONU. E quindi fu approvato il progetto San Marco in collaborazione con gli Stati Uniti, che guidato da Luigi Broglio. Il progetto San Marco prevedeva una serie di satelliti italiani e le attività tecnico-scientifiche. Luigi Broglio era soprattutto interessato allo studio dell'atmosfera terrestre, non era interessato allo studio delle sorgenti astronomiche, però lui aveva questo interesse per lo studio dell'atmosfera terrestre, ma va bene lo stesso. E poi c'era il progetto San Marco, prevedeva anche la messa in opera di una piattaforma di lancio oceanica equatoriale, la prima in assoluto. E finalmente il 15 dicembre del 64 venne lanciato il primo satellite italiano, San Marco, dal poligono USA di Wallops Island, ma la personale è interamente italiano. Cioè, l'Italia, dopo l'Unione Sovietica e l'America, era la terza nazione a lanciare un proprio satellite. C'erano altre due nazioni che avevano su dei satelliti, che erano l'Inghilterra e il Canada. Però i satelliti erano stati lanciati dagli americani, invece noi avevamo costruito il satellite, il vettore ce l'hanno regalato gli americani, anche lì per motivi un po' politici, perché non volevano che noi ci mettessimo a fare i vettori, ci mettessimo a fare i razzi. Ma il satellite era nostro, l'avevamo fatto noi, adesso lo vediamo, l'aveva fatto il gruppo di Luigi Broglio e siamo stati noi a lanciarlo. Okay, quindi siamo stati, l'Italia è stato il terzo paese. Questa è una cartolina commemorativa dell'epoca, quindi 15 dicembre del 64. Portava a bordo una bilancia inerziale, chiamata bilancia Broglio, che praticamente veniva, il satellite si muoveva nello spazio, nell'atmosfera, fra 200 e 300 km, a una certa velocità, e a secondo della velocità e a secondo della pressione che si misurava sugli attuatori, uno riusciva a risalire la densità dell'atmosfera a quell'altezza. E questo era molto importante, appunto, gli americani erano molto interessati a questo per via dei lanci intercontinentali. Qui adesso vediamo se riesco a... Questa era la bilancia, il bilancio Broglio, qui adesso però... Non so se vedete.
Sì.
Appunto, questa è la bilancia inerziale. Stanno mettendo a punto questo. C'è un tipo che non fa niente, va in giro, ma non ho mai capito quello che dice. C'è un tipo che va lì, guarda, non sono guardato tante volte, non sono mai riuscito a capire quello che fa. Qui la mette insieme, hanno messo insieme il razzo che era un tristato, un razzo scout, adesso mettono insieme il tutto. Questo qui poi una volta su si apre. Sì, credo di sì. Vabbè, andiamo avanti. E qui è un'altra cosa che io non ho mai capito per motivo. Questa qui fu commemorata dall'Ecuador e da Panama, e invece noi dopo 50 anni l'abbiamo fatta. Cioè, è una cosa che io non ho mai trovato. Addirittura ho trovato adesso, non mi ero ancora trovato, ho trovato un francobollo di qualche stato arabo che come c'è di dicembre del 64 in cui faceva vedere il nostro satellite, noi avevamo visto 50 anni. È una cosa mai capito. Poi nel 67 viene inaugurata la piattaforma di lancio San Marco al largo del Kenya, in questa posizione qua. La piattaforma era costituita da due, cioè il centro San Marco era costituito da due piattaforme, una piattaforma Santa Rita che era di controllo e logistica e la piattaforma San Marco che era una base di lancio. Questa qui ci venne venduta dagli americani a un prezzo simbolico di un dollaro. Questa qui invece ci venne ceduta da Leni e penso l'abbiamo pagata, è stata pagata qualcosa tipo 600, non vorrei ricavolare, qualcosa dell'ordine di 600 milioni. Però gli americani erano interessati a questa piattaforma di lancio equatoriale, quindi insomma è tuttora operativa, anche se non vengono più, diciamo, la base di Malindi è tuttora operativa, anche se non vengono più, diciamo, lanciati. Questa è una visione d'insieme, sono separati da circa 700 metri.
Ma non sono molte le piattaforme sul mare?
No, sono poche. Questa fu la prima, questa in assoluto è stata la prima. Questa è stata un'idea.
Perché è meglio lanciare satelliti da vicino all'equatore che non sono?
Perché c'è la spinta maggiore della Terra che gira. Perché c'è bisogno di meglio. C'è proprio la spinta della Terra. No? Girando all'equatore gira più veloce rispetto a... Questa è la domenica del Corriere che appunto illustrava il difficile viaggio che fece la piattaforma, la Santa Rita, perché la Santa Rita era una piattaforma dell'ENI, venne rimessa a posto a Taranto e poi la Taranto venne spedita in Kenya e rischiarono anche di perderla quando veniva trainata. E finalmente il 26 aprile 97 viene lanciato dalla piattaforma San Marco il San Marco 2, il secondo satellite italiano. Qui c'è il video. Del lancio. E allora è il primo satellite lanciato da una piattaforma oceanica. C'era Luigi Broglio. C'era Luigi Broglio e l'altro adesso suo vice. Buongiorno. Però essenzialmente era lui che gestiva i rapporti con gli Stati Uniti e che era stato appunto incaricato di seguire tutta. Dalla piattaforma San Marco vengono lanciati poi tutta una serie di satelliti, per esempio un molto importante è questo satellite qui Uru, che è stato il primo satellite americano lanciato da non americani, se lo abbiamo lanciato noi l'anno dato non l'abbiamo lanciato questo qui. È un satellite importante perché ecco qui vedete Luigi Broglio con Riccardo Ciocconi, che era il responsabile invece della strumentazione a bordo del satellite Uru. Il lancio e il satellite Uru è importante, è una pietra miliare dell'astronomia X perché è quello che ha consentito di fare una prima SARMI, cioè un primo censimento del cielo X, cioè in modo da capire quali sono le classi di sorgenti che mettono nei raggi X, perché il cielo X è diverso dal cielo ottico. Qui vedete la stessa zona di cielo, potete vedere che ci sono delle sorgenti che sono visibili nell'ottico che invece in X sono più deboli molto più, o invisibili, e allo stesso tempo ci sono delle sorgenti che emettono raggi X che in ottico non si vedono, che sono proprio due cieli diversi. E la cosa che io tengo a sottolineare è che tutte le maggiori classi di sorgenti emittenti X che studiamo oggi erano già presenti nel catalogo Uhuru, cioè abbiamo sia diciamo nuclei galattici attivi, cioè buchi neri supermassicci, che buchi neri che sono in sorgenti della nostra galassia, no? Sono sul piano della galassia, abbiamo ammassi di galassie, abbiamo tutte le classi di sorgenti che noi studiamo con i nostri telescopi, le nostre strumentazioni oggi erano, mettendo inizio, erano già presenti nel catalogo di Uhuru agli inizi degli anni 70. Tornando al poligono San Marco, dal poligono San Marco sono state lanciate in totale, nel periodo che ha funzionato dal 67 all'88, 9 satelliti artificiali più una ventina di lanci suborbitali, andavano su e poi ritornavano su subito, e abbiamo il record che nessun lancio è mai fallito, cioè non abbiamo mai insomma perso niente, quindi questo qui è invidiabile. Poi nel 75 viene fondata l'Agenzia Spaziale Europea, e anche qui l'Italia viene un fortissimo contributo, perché c'erano alcune persone tipo Amaldi che l'avevano voluta fortemente, e l'Agenzia Spaziale Europea nasce come fusione di due agenzie che erano state create nel 62, l'ELDO, che era stata creata per lo sviluppo di lanciatori, e l'ESTRO, che invece era stata creata per lo sviluppo di satelliti. Questa cosa qui non era molto efficiente, e nel 75 si pensò di unificare le due agenzie, venne creata l'ESA, con 17 stati membri, più Canada, con la base di lancio a Kourou. A questa cosa qui l'Italia lo stesso diede un notevole contributo. E infatti il primo satellite astronomico lanciato dall'ESA, che è dedicato allo studio dei raggi, degli elettroni ad alta energia e dei raggi gamma, vede una partecipazione fondamentale di Beppe Occhialini dell'Università di Milano, che può essere considerato il padre di Cosby. Cosby fornì una delle prime mappe del cielo gamma e un primo catalogo di sorgenti che emettono i raggi gamma, identificando la 25. Questa è appunto la mappa fatta da Cosby. Ritorniamo all'Italia. Ritornando all'Italia, nel 79 viene approvato il primo piano spaziale nazionale, che era gestito dal CNR. Questo prevedeva tre tipi di attività. C'era il lanciatore IRIS, che era un lanciatore che doveva servire a lanciare satelliti partendo dallo shuttle. Da dentro lo shuttle c'era questo lanciatore che poi portava i satelliti ad orbite più elevate. Poi c'era il satellite Tethered, probabilmente avrete già sentito qualcuno di voi, che praticamente era un satellite che praticamente veniva rilasciato un filo, ok? E si doveva creare del campo elettrico utilizzando la differenza di campo magnetico a due diversi opposti del filo in atmosfera. E poi c'era un satellite Intelsat per le comunicazioni. Poi nell'82 invece viene proprio selezionato un satellite scientifico, una missione italo-olandese, SATSE, che poi verrà ribattizzato Verto SATSE. Finalmente nell'88, quindi sono passati dal 57 all'88, sono passati 31 anni, nasce la nostra Agenzia Spaziale Nazionale, che è tuttora articolata secondo quattro filoni, che sono esplorazione e osservazione dell'universo, osservazione della Terra, azione spaziale e lanciatori. Mi preme far vedere quali sono state le persone chiave per la nascita dell'ASA. C'è stato Giampiero Pubbi, che era un grandissimo fisico, lavorava a Bologna, era stato presidente del RESTRO, direttore scientifico del CERN, ma soprattutto Luigi Granelli, che era un bergamasco, ex operaio di San Siro, che ricoprì il ruolo di ministro della ricerca dall'83 all'87, e che aveva una grandissima sensibilità, equilibrio, visione e intelligenza, e aveva tre interessi principali: lo spazio, le biotecnologie e l'informatica. Lui ci aveva veramente preso, stiamo parlando dell'83-84. E poi dopo Ruperti, che ovviamente raccolse l'eredità di Granelli, perché l'Asia venne creata nell'88, lui si trovò essenzialmente posto giusto al momento giusto, però anche lui è un notevole contributo alla cosa. Ritornando all'ASI e ritornando al campo astronomico, l'ASI è organizzata appunto, una delle sue attività è l'osservazione e l'esplorazione dell'universo, l'esplorazione del sistema solare. Cioè, andiamo adesso, voglio illustrare qualche missione che è stata fatta, per cui l'Italia ha avuto un ruolo fondamentale, alcune sono proprio italiane, in questi due settori. Prendiamo l'osservazione dell'universo, una missione importante è stata, cioè ne voglio elencare due, Beppo Sachs, che è stata una collaborazione con l'Olanda, che era una missione per l'astronomia X, e poi lo vediamo, e Agile invece una missione completamente italiana che è ancora in operazione, è stata lanciata nel 2007 per astronomia, diciamo, gamma. Il satellite per astronomia X SAS è stato pensato all'inizio degli anni 80 e confermava il ruolo del primo piano dell'astronomia a raggi X in Italia. E praticamente era stato pensato per coprire una gamma energetica che va da 0.1 a 300 keV. Aveva moltissima diversa strumentazione a bordo e dopo il lancio venne ribattizzato con Beppo Sachs in onore del fisico Giuseppe Chialini dell'Università di Milano, alla cui opera questo satellite questa impresa doveva moltissimo. Il satellite Beppo Sachs è risultato fondamentale per risolvere uno dei misteri che si aveva all'inizio degli anni 60. All'inizio degli anni 60 gli americani avevano lanciato questi satelliti, satelliti Vega, e questi satelliti ogni tanto registravano questi satelliti erano stati lanciati per controllare i russi, gli esperimenti dell'Unione Sovietica delle bombe nucleari. Però ogni tanto registravano, una volta al giorno registravano dei lampi gamma che arrivavano da fuori del sistema, non dalla Terra ma dallo spazio, e non si riusciva a capire l'origine di questi lampi gamma. Questi lampi gamma per una frazione piccolissima di tempo sono brillanti come tutto l'universo. Quindi, come vedete qui, c'è un lampo gamma che in qualche modo oscura tutto il resto. Non si sapeva se era un fenomeno del nostro sistema solare, non si sapeva se i russi stavano facendo degli esperimenti oltre la Luna, no? Non si sapeva se erano extragalattici, quindi era un mistero, non si riusciva a capire da dove venissero. Allora Beppo Sachs aveva della strumentazione a bordo che praticamente ha permesso di scoprire l'origine di questi lampi gamma. Vediamo se riesco a spiegare come. Aveva un gamma ray burst monitor che praticamente consentiva di selezionare quando avveniva un'espressione gamma. Vedete qui che c'è un picco, ok? Queste sono a diverse frequenze, diverse energie. Se prendiamo quella maggiore di 100 keV, qui abbiamo questa qua, si vede benissimo che c'è un picco. Okay? Allora, uno da quel picco riesce a sapere quando è arrivato, quando è avvenuto quel lampo gamma. C'era poi un altro strumento, che era una camera a grande campo. Se uno faceva l'immagine di quella camera a grande campo, poteva capire più o meno la regione da dove arrivava quel lampo gamma. Okay? Ci andava per approssimazioni successive. Poi aveva un altro strumento più preciso che poteva essere puntato. Allora uno puntava nella regione più o meno dove si pensava che derivasse il lampo gamma e otteneva un'immagine X che aveva un picco di emissione e poi man mano l'emissione si affievoliva, ma non importa, l'importante è che aveva questo picco di emissione per cui era possibile capire la regione di arrivo, e questo qui ha permesso di capire, per esempio, questo è stato il primo lampo gamma identificato con osservazioni grazie a Beppo Sachs, permetteva di capire che l'oggetto, vedete qui che c'è questo oggetto qui, che è molto brillante, che qui non c'è, era un oggetto che probabilmente arrivava da questa galassia. Quindi poi uno faceva uno spettro di questa galassia, ok? Lo spettro è qui sotto, e dalle righe di emissione dalla posizione delle righe di emissione, riusciva a capire la distanza dell'oggetto. Tutta una cosa abbastanza complicata, cioè complicata, non è complicata, è sequenziale, no? Quindi praticamente quello che si scoprì, si è scoperto che questo qui, questo gamma ray burst, che è del 28 febbraio del 97, derivava da una galassia che stava a un ratio, a distanza cosmologica, pare a un ratio, voi avete fatto un po' ratio, avete, pare a un ratio di 0.83. E quindi una volta che uno sa la distanza, sa misura il flusso, riesce a ottenere, intanto capisce che sono fenomeni intergalattici, e quindi da già un. E poi comincia a capire anche le luminosità che sono in gioco, perché se uno ha il flusso, praticamente alla loro distanza l'energia totale emessa è dell'ordine di 53 R, che sono circa 100 supernove, come il Sole per 3.000 miliardi di anni, come tutta la nostra galassia per 100 anni, e tutto in pochi secondi. Questo è stato il contributo fondamentale di Marco Sazza, il fatto di aver permesso l'individuazione. Poi ovviamente, vabbè, questo andiamo avanti, questo qui ha fatto sì che il team di Marco Sazza prendesse parecchi premi, il premio Fermi nel 2010, un premio prestigioso americano, il premio Bruno Rossi lo stesso, il premio Show in Cina e così.
Poi, sì. Non è Giacone quello che ha preso il Nobel proprio per i lampi?
No, non c'è stato dato un Nobel su. Giacone ha preso il Nobel per aver aperto un nuovo filone di indagine, che è l'astronomia X, per aver scoperto la prima sorgente di raggi X.
Ah, non gamma?
No, non gamma, raggi X. Questa è un'altra cosa, questi sono lampi gamma, sono dei fenomeni transienti che avvengono una volta al giorno in cielo, e che sono dovuti a, diciamo, o al fatto che due stelle di neutroni praticamente si mergono, cioè fanno coalescenza, oppure all'esplosione di una ipernova di oggetti, cioè è dovuta o all'esplosione di stelle massive oppure al mergere di stelle neutroni. Poi noi abbiamo qui a Brera, abbiamo anche un notevole coinvolgimento nella missione SWIFT, che era una missione specificatamente designata per lo studio dei gamma ray burst, degli lampi gamma, che era una collaborazione tra gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Italia, e quindi sono stati scoperti centinaia. Poi vabbè, questo è qui, mi sembra la strumentazione che stava a bordo della missione SWIFT, aveva una maschera a grande campo codificato che permetteva di capire più o meno la posizione del lampo gamma. Poi uno puntava il telescopio, trovava la posizione più precisa, poi c'aveva anche un monitor ottico che permetteva di localizzare proprio il la sorgente. Che la seconda missione totalmente italiana, la missione Agile, è la missione Agile per l'astronomia gamma, è uno strumento molto compatto, cioè un grande campo di vista, una buona risoluzione angolare, ed è una missione che è, diciamo, sensibile tra i 18 e i 60 keV e tra i 30 metri. Anche questa ha preso diversi premi, tra cui il premio Bruno Rossi, per la scoperta del fatto che praticamente la nebulosa del Graggio, non so se l'avete già vista nel vostro corso da qualche parte, è una sorgente che viene di solito utilizzata come calibratore. Beh, questo qui l'Agile ha scoperto che ogni tanto anche la nebulosa del Graggio ha dei flare, quindi insomma adesso ci si chiede a che cosa siano dovuti questi flare che si notano come usare i cani. Se invece passiamo ora invece all'esplorazione del sistema solare, quant'è? Dove c'è arrivato? Quando siete stanchi ditemelo, io provo. Allora invece passiamo all'esplorazione del sistema solare. La planetologia spaziale nasce in Italia a inizio degli anni 70, essenzialmente l'analisi delle rocce lunari, e queste sono le persone, diciamo, che in qualche modo padri della planetologia spaziale italiana. Purtroppo alcuni non ci sono più, tipo Antonietta Corradini, Formisano e Giuseppe Colombo, ma gli altri sono ancora vivi e vegeti, e mi sembra male a quei finzi appetentemente coinvolta nel progetto ExoMars e lavora qui al Politecnico. È una roccia. È una roccia, sì. La prima missione ESA di planetologia spaziale è stata la sonda Giotto, che ha incontrato la cometa di Halley, e in questo caso il professor Cesare Barbieri dell'Università di Padova ha dato un contributo rilevante nella costruzione della camera che ha permesso poi di prendere queste immagini. Ma la missione, diciamo, la prima missione in cui l'Italia di planetologia ha dato un grosso contributo è la missione Cassini, in cui c'erano diversi, come potete vedere, diversi strumenti italiani, lanciata da Capo Canaveral il 15 ottobre 1997, è arrivata a Saturno nel 2004, è stata la sonda più grande mai costruita, portava a bordo anche la sonda Huygens, che è atterrata sul sonno di Titano. Questa era una sonda per Saturno. Qui appunto la cartolina commemorativa dell'epoca, e diciamo, Cassini ha preso delle immagini eccezionali del sistema con i suoi anelli. Per esempio, questo qui, sapete cos'è? La mandata in là. Questa è la Terra presa da.
Però sotto è la Titano
invece. Sì. Credo di sì. La planetologia è un campo ancora per me, però credo di sì. Poi non so se avete visto il film che è stato fatto in occasione del gran finale di Cassini. Lo mando, se volete lo mando.
Oh sì, certo.
È il film prodotto dalla.
Carried a passenger, the European Huygens probe, the first human-made object to land on a world in the distant outer solar system. For over a decade, Cassini has shared the wonders of Saturn and its family of icy moons, taking us to astounding worlds where methane rivers run to a methane sea, where jets of ice and gas are blasting material into space from a liquid water ocean that might harbor the ingredients for life. And Saturn, a giant world ruled by raging storms and delicate harmonies of gravity. Now, Cassini has one last daring assignment. Cassini's grand finale is a brand new adventure. 22 dives through the space between Saturn and its rings. As it repeatedly braves this unexplored region, Cassini seeks new insights about the origins of the rings and the nature of the planet's interior, closer to Saturn than ever before. On the final orbit, Cassini will plunge into Saturn, fighting to keep its antenna pointed at Earth as it transmits its farewell. In the skies of Saturn, the journey ends. As Cassini becomes part of the planet itself.
Quindi questo qui è, diciamo, il passato prossimo. Adesso vediamo il presente e il futuro. Vediamo praticamente le missioni assistite dallo spazio in cui linea affengono e coinvolgono almeno. Quello che, per cui siamo coinvolti al momento, cioè, tutto questo deriva dal nostro passato, questo ci tengo a formare e ne riparliamo. Allora, come viene coinvolto, com'è coinvolto l'Italia nel programmi di astrofisica allo spazio? Allora, è coinvolta tramite l'ESA, che ha dei programmi che sono obbligatori, essendo che uno paga la sua parcella all'ESA, e sono dei programmi che sono obbligatori, che sono il vecchio programma Horizon 2000, che è praticamente finito e che ha come ultimo missione, che verrà lanciata adesso nel 2018 a ottobre, Baby Colombo, che è la missione che andrà su studiare Mercurio, e poi attraverso il programma Cosmic Vision, che è il programma che è iniziato nel 2015 e che dovrebbe andare fino al 2035, che ha le seguenti grandi domande, cioè a cui rispondere: quali sono le condizioni per la formazione di sistemi planetari e per l'emergere della vita, come funziona il nostro sistema solare, quali sono le leggi fondamentali dell'universo e come si è originato l'universo e quali sono i suoi costituenti. Sono
delle domande così
oltre al programma Cosmic, questo è per come è strutturato. Adesso non so se diciamo, il programma Cosmic Vision prevede tre missioni di classe L large, che sono JUICE, che è una missione che andrà su Giove, su satellite di Giove, Atena, che è una missione per astronomia delle alte energie, astrofisica X, e LICE invece, che è una missione per lo studio delle onde gravitazionali nello spazio. Poi ci sono diverse missioni di classe M, e la M1 è Solar Orbiter per appunto lo studio del Sole, poi la M2 è Euclid per lo studio della distribuzione della materia su grande scala. Poi ci sono due missioni per gli exoplanet, che sono Ariel e Plato. L'M5 è stata appena selezionata, cioè le candidate per l'M5 sono state appena selezionate. C'è una missione per lo studio di Venere, un'altra missione per lo studio di gamma dei blast, e poi c'è una terza missione per lo studio dell'universo della banda infrarossa. La M6 è stata cancellata perché non c'erano abbastanza soldi, e poi ci sarà una M7. Questo qui è un programma che dovrebbe partire, appunto, è partito nel 2015, ancora nessuna di queste è stata lanciata, ma dovrebbe andare avanti fino al 2035. Poi ci sono le missioni piccole, tipo Cheops, dovrebbe essere lanciata a ottobre del 2018, e ci sono le collaborazioni con i giapponesi. Questo è il programma Cosmic Vision. Cioè, queste missioni qui dovrebbero aiutarci a risolvere quelle domande che avevamo detto prima. Oltre al programma diciamo obbligatorio, in cui uno, essendo nell'ESA, è obbligato a contribuire, ci sono dei programmi opzionali, sempre con l'ESA, in cui uno può, se vuole, contribuire. Per esempio, noi siamo pesantemente coinvolti in ExoMars, cioè noi stiamo costruendo il tram per ExoMars. ExoMars, la missione che andrà su, ce n'è stata già una, che è la missione 2016, che adesso ha un orbiter intorno a Marte, e che aveva questa sonda che era stata chiamata Schiaparelli, che serviva per capire la tecnica per far atterrare poi nella seconda missione, quella del 2020, il Trapano. Perché l'idea è quella di andare almeno a 2 metri di profondità, perché a 2 metri di profondità, se c'è vita, quella vita è rimasta inalterata, non è stata diciamo distrutta dai raggi cosmici o dai raggi X o raggi gamma che arrivano sulla superficie di Marte che non ha atmosfera, quindi non è coperta. Poi ci sono i programmi bilaterali con altre agenzie, abbiamo i programmi con la CASA, con Roscosmos e la maggior parte con la NASA, e poi ci sono i programmi nazionali, per cui per esempio Agile, e beh, Agile è una delle missioni che era un programma nazionale, ma abbiamo anche altre, non proprio di astrofisica, ma di fisica dello spazio, che è un po' diverso. Andiamo a fare adesso una carrellata dei programmi che abbiamo sul sistema solare, il programma in corso, quindi ci sono al momento tre programmi che sono in fase post-operativa, che sono la missione Venus Express, la missione Cassini e la missione Rosetta, per cui le missioni sono finite, ma si stanno ora analizzando i dati per tirare fuori il più possibile da queste missioni. Poi abbiamo tutta una serie di missioni che sono ora in fase operativa, che sono Dawn, che è una missione agli asteroidi Vesta e Cerere, la missione Juno Giove, e la missione Mars Express MRO e NASA sempre su Marte, e la missione Osiris-Rex, che è una missione che dovrebbe riportare a Terra diciamo del materiale da un asteroide, cioè dovrebbe andare su un asteroide, prendere il materiale e riportarlo a Terra per fare l'analisi a Terra. E poi abbiamo delle missioni in fase di realizzazione che sono appunto sulla orbita, che dovrebbe essere lanciata nel 2019, Baby Colombo, che è una missione a Mercurio che dovrebbe essere lanciata a ottobre 2018, JUICE, che è una missione SL1 che abbiamo visto prima, che è per i satelliti di Giove, Ganimede e Europa, che dovrebbe essere lanciata nel 2022 e dovrebbe arrivare a Giove nel 2030, perché diciamo 8 anni di crociera per arrivarci. E poi ExoMars, che c'è la missione del 2020 che dovrebbe portare il rover che vi ho detto prima. Se noi guardiamo questa cosa delle attività di cui l'INAF è coinvolto, l'INAF Italia è coinvolto tramite l'INAF o tramite anche altre agenzie a livello europeo, ci accorgiamo che siamo coinvolti in tutte le missioni europee, insomma, di una qualche rilevanza che si faranno nel prossimo futuro. Quindi siamo ben posizionati. E se guardiamo anche la parte americana, abbiamo che qui ho visto le cose, sono queste tratteggiate rosse, sono le missioni in cui gli americani, cioè sarebbero le missioni europee in cui gli americani diciamo contribuiscono in qualche modo. Noi, essendo europei, ovviamente ci contribuiamo poi sono quelle verdi invece, sono le missioni che noi abbiamo con gli americani, ma per cui non c'entra l'Europa, siamo proprio noi, l'Italia, l'ASI, che collabora con la NASA. E questo qui è una cosa che ci portiamo dietro dal ritorno del discorso di prima, no? Dalle prime missioni con il Vigiproio, dai contatti che avevamo fatto 30 anni fa, 35 anni fa, ecco qua che viene fuori il fatto che la NASA si fida dell'Italia come suo partner, e quindi quando ci sono delle cose da fare, insomma, la collaborazione rimane molto più semplice. Okay.
C'è un'idea degli investimenti di spesa per queste attività?
Allora,
nei prossimi 10 anni?
No, investimenti, diciamo...
Cioè, l'Italia quanto investe?
L'Italia investe poco. Allora, una missione di questo tipo, tipo Atena, il costo è dell'ordine, l'ESA ci mette 1.100.000.000 di euro, e poi sono gli strumenti che devono costruire gli stati membri, gli strumenti sono a parte, saranno altri 600-700 milioni, quindi costa 1.500.000.000, 2 miliardi, tra 1.500.000.000 e 2 miliardi, no, totale. È una missione di classe M. Una missione di classe M può costare qualcosa dell'ordine di 1.200.000.000. Ma non sono i soldi, non sono. Se uno considera i soldi, allora quello che posso dirti è che tutto il programma per portare l'uomo sulla Luna è costato negli Stati Uniti al rate attuale qualcosa dell'ordine tra i 100 e 150 miliardi di euro. metti 200 miliardi di euro. Beh, gli americani, le guerre che hanno fatto a partire dalla guerra del Golfo, hanno speso 4.500 miliardi di euro. Cioè, siamo proprio ordini di grandezza. La cifra è proprio... E poi senza contare il ritorno, perché l'altra cosa che voglio, adesso purtroppo non ho postato una fotografia che forse spiegava meglio il punto, è stato valutato che per ogni euro investito in attività spaziali ne ritornano in media 3 o 4.
Cioè, sulla missione Apollo era per ogni dollaro investito nella missione Apollo erano 8 dollari.
Quindi, perché per portare avanti queste missioni si fanno con tecnologie note. Uno deve sviluppare la tecnologia perché deve arrivare al limite del... perché non è che fai una cosa che hai già fatto, devi fare qualcosa di nuovo. E per sviluppare queste tecnologie ovviamente poi hanno una ricaduta micidiale. Vedevo l'altro giorno un'immagine di una mammografia in cui praticamente riuscivano a rilevare dei grumi dell'ordine di qualche millimetro. Beh, insomma, sono riuscito a fare quella cosa grazie al fatto che lo Space Telescope all'inizio era stato progettato male. Voi direte, ma che cavolo c'entra? Allora, lo Space Telescope all'inizio, il telescopio dello Space Telescope era stato fatto male, ma c'era una differenza, capito, tra, penso, dal centro all'esterno di qualcosa del... c'era un'imperfezione di qualcosa dell'ordine di un centesimo del spessore di un capello. Però era fatto male, venivano le immagini fatte male. Allora hanno dovuto sviluppare delle tecniche per correggere questa aberrazione, ok? Allora, queste stesse tecniche sono quelle che sono usate per fare la mammografia e per vedere delle... Quindi, allora uno dice, ma insomma, che cosa c'entra uno Space Telescope con una mammografia? Eppure è così, le stesse tecniche.
L'ultima missione della scorsa settimana, Insight,
dare informazioni
importanti sulla sismica,
appunto, sì, quindi eravamo arrivati, questo avevamo visto, questo qui ci tendeva a puntualizzare il fatto che di avere questo contatto diretto con gli americani. Se invece andiamo per quanto riguarda sulla parte riguardo la fisica e la tecnologia, abbiamo al momento due missioni in fase post-operativa in cui i dati si stanno analizzando al momento, si sta cercando di tirare fuori il più possibile, che sono Planck e Herschel, che sono due missioni. Qui c'è l'anno di lancio e qui c'è la lunghezza d'onda, che praticamente studiava l'universo nel microonde e nell'infrarosso. Abbiamo tutta una serie di missioni in fase operativa che vanno dallo Space Telescope, in cui l'Italia ha contribuito dal punto di vista scientifico, a Chandra per i raggi X, XMM, la missione ESA, in cui lo stesso i cercatori italiani hanno dato un forte contributo, Integral, in cui c'era uno strumento italiano, Swift, abbiamo detto prima, Agile, una missione italiana, e così via. Poi abbiamo le missioni in fase di realizzazione, abbiamo delle missioni per i pianeti extrasolari, per lo studio dei pianeti extrasolari, che sono Ariel e Plato e Cheops, abbiamo missioni per lo studio dell'universo su grande scala, che sono la missione ESA, poi James Webb e così via, insomma, Atena per i raggi X, X per lo stesso per i raggi X, utilizzando una tecnica diversa, studiando la polarimetria dei raggi X. E se guardiamo appunto lo stesso spaccato all'interno a livello europeo, siamo in tutte le missioni di una certa importanza, con della strumentazione nostra o con dei forti contributi scientifici. E lo stesso, se guardiamo la parte americana, abbiamo quattro missioni in cui l'America ci ha chiesto in qualche modo di collaborare, quindi abbiamo questo link diretto che non basta tramite l'ESA. Queste grandi missioni verranno poi, se uno considera anche le missioni che verranno fatte a terra, che sono missioni che vanno dall'energia terra, che sono il CTA, non so se qualcuno ha fatto seminare su CTA, no? Insomma, tutte le infrastrutture che verranno costruite tra gli anni 20 e gli anni 30 permetterà di avere una visione, diciamo, molto in lunghezza d'onda di tantissimi oggetti astronomici e quindi di poter studiare il loro di poter fare l'astrofisica. Ovviamente questo qui poi adesso che è nata questa astronomia multi-messenger, con la scoperta delle onde gravitazionali, con l'iniziale detezione di qualche neutrino, tutto verrà visto in un'ottica molto più ampia, anche perché finora praticamente abbiamo utilizzato solo questa informazione. Allora, finisco con questa immagine. Secondo voi cos'è questa immagine?
Questa è la Terra.
Questa è la prima immagine della Terra, il 24 ottobre del 46. Quindi, insomma, credo che i progressi...
Saremo due elementi.
Sì, questa... credo che... insomma, vi ho illustrato quello che abbiamo fatto noi come italiani, quello che è stato fatto a livello internazionale. Credo che, penso di essere convinto che di passi abbiamo fatti moltissimi, di progressi abbiamo fatti moltissimi, e credo che, insomma, sia d'obbligo dare un contributo alle persone italiane che non ci sono più e che hanno dato un fortissimo contributo appunto all'astrofisica spaziale. Qui ci sono sia grandissimi scienziati tipo Bruno Rossi, Occhialini, Amaldi, Broglio, politici tipo Fanfani, La Pira, che per cui, insomma, lo spazio era importante, che hanno dato un impulso all'inizio con il progetto San Marco, Luigi Granelli che ha voluto fortemente l'ASI, poi ci sono altri scienziati, poi l'ultimo Nanni Bignami, che purtroppo mi va a mancare da poco, e c'è questo qui, per esempio, Antonio Ferri, che pochissime persone conoscono. Beh, questo qui è stato un ingegnere italiano, ed è stato uno dei responsabili del centro di Guidonia, che negli anni 30 faceva praticamente degli studi sulla missilistica. Fu uno di quelli che dimostrò che era possibile viaggiare a velocità maggiore della velocità del suono. Gli americani non ci credevano, avevano fatto gli studi, secondo loro non si poteva superare la velocità del suono. Invece lui dimostrò con, credo, sperimentazioni in questo centro di Guidonia, che per quell'epoca era molto all'avanguardia, che si poteva superare la velocità del suono. Questo è stato un partigiano, e da quanto ho capito gli americani mandarono degli agenti del servizio segreto nel 44-45 in Italia per prenderlo e portarlo negli Stati Uniti. Poi venne un pezzo grosso era il punto di contatto praticamente fu il punto di contatto di Broglio con la NASA, perché, insomma, lui stava già là, Luigi Broglio, insomma, si erano conosciuti e in qualche modo facilitò i contatti tra l'Italia e gli Stati Uniti. Io finisco qui, non so se...